Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
nuovamente in, anzi nuovamente, finalmente in diretta.
Sono è come se fossimo sempre con voi.
Esatto. Sono le 19.06 di lunedì 18 settembre, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie del Fronte su radiazione.info e ovviamente salutiamo con piacere tutti i nostri ascoltatori che si sono connessi, hanno potuto sentire qualche passaggio tecnico forse dei microfoni che ha anticipato, diciamo, ha creato la suspense perché
il brutto della diretta.
Esatto. Per l'inizio anche di questa nuova trasmissione, questa nuova puntata di Tamburi Rossi. E appunto, bando alle ciance, insomma, vi andiamo a introdurre la puntata di oggi molto velocemente prima di lanciare la nostra amatissima sigla. Una puntata che intanto vede l'assenza della nostra regia, per cui ci perdonerete se gli aspetti tecnici saranno un po' più scadenti del solito.
Se ce ne sono già accorti.
Esatto. Esatto. Salutiamo ovviamente la nostra co-conduttrice che attualmente insomma sta montando un mobiletto dell'IKEA, per cui direttamente in loco. E la salutiamo ovviamente, l'aspettiamo la settimana prossima. Nel frattempo avrete invece il piacere di ascoltare non solo noi quest'oggi, ma anche due collegamenti sempre molto interessanti, sempre molto cari. Uno ovviamente con la nostra rubrica curata da Larissa, voce antifascista dalla Nuova Russia, che insomma di aggiornamenti sulle repubbliche popolari ne ha sempre da offrircene, purtroppo moltissimi, anche non purtroppo positivi, e che è in loco, quindi insomma sarà molto, molto interessante sentire proprio da lei cosa sta succedendo. E inoltre poi avremo la possibilità di collegarci con Milano invece, dove il Fronte Palestina si sta organizzando per ricordare con un presidio la ricorrenza purtroppo del tragico eccidio di Shabra Shatila in Palestina, in Libano, e questo insomma sarà, purtroppo ricorrono i 35 anni e noi non dimentichiamo, come non dimentica il Fronte Palestina, e quindi andremo un po' a sentire da loro i contenuti con cui scenderanno in piazza sabato. Quindi insomma va intanto già due collegamenti che accompagneranno e anzi saranno punto focale rispetto poi anche alle notizie che riporteremo un po' con la nostra scaletta sempre super nutrita che infatti non riusciamo mai a leggerla tutta, ma non importa, noi continuiamo a raccogliere materiale.
Noi raccogliamo.
Esatto.
Scriveremo un libro un giorno.
Esatto, tutto quello che non abbiamo ancora detto a Tamburi
Quello
Rossi.
Che non hanno fatto in tempo a leggere a Tamburi Rossi.
Esatto. No, comunque insomma, a parte questo, le varie sono gli argomenti, sicuramente dopo anche la nostra pausa estiva è interessante valutare, fare delle riflessioni rispetto agli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto l'Unione Europea e la questione dell'immigrazione, che come sempre è il paravento per poi condurre guerre e insomma spostare come in un risico i propri carri armati un po' più a sud del fronte, e questo è il caso decisamente insomma di quest'ultimo vertice che c'è stato a fine agosto. Comunque poi ne torneremo insomma a parlare più specificatamente. Nel frattempo direi che possiamo lanciare la nostra meravigliosa sigla e poi insomma entrare nel vivo della trasmissione.
Il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte.
Sono un essere umano, porco! la mia anima. Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Eccoci nuovamente in diretta, come vi avevamo preannunciato. Gli argomenti sono veramente molti e in particolare ci risulta importante dare la parola anche, come parlavamo anche fuori onda prima con Laura, che uno degli aspetti principali della nostra trasmissione è anche quello di riuscire a dare voce a chi direttamente lotta ed resiste sui fronti della guerra interna o della guerra esterna che la borghesia conduce contro i popoli. Quindi anche il poter avere la rissa di nuovo in trasmissione è un aspetto che insomma noi siamo molto felici di poter risentire.
Tra l'altro, se prima già era comunque una fonte abbastanza diretta e autorevole, adesso è direttissima, visto che ci colleghiamo direttamente con il suo paese, insomma.
Esattamente, infatti. E quindi bando, direi, insomma, alle ciance, visto che insomma, perché c'è anche una questione di orario, perché povera non la vogliamo far andare a letto troppo tardi, direi che passiamo direttamente la parola a lei e nella fattispecie quindi i nostri ascoltatori dovranno attendere ascoltando la sigla che insomma ospita la voce di Alexei Mozgovoi, quindi insomma un'attesa non per niente, ecco, e dopo fra pochissimi secondi, insomma, saremo con la rissa, quindi abbiate fede.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Пока для детей у нее, пока пели, что в улице огремели. Готовься к великой цели, а слава тебя найдет. И снег, и ветер, и звезд ночой полет. И не мое сердце тревожью дар зовет. И снег, и ветер, и звезд ночой полет.
Eccoci nuovamente in diretta con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e è sempre lunedì 18 settembre e siamo in collegamento con Larissa proprio dal Donbass e quindi con lei ci facciamo aggiornare rispetto alla situazione con il nostro appuntamento a cui teniamo tanto. Ciao Larissa, intanto grazie di esserti collegata.
Ciao a tutti, grazie a voi ragazzi per questa possibilità che veramente ci tengo molto, perché purtroppo la situazione non si cambia qua sulle queste due repubbliche popolari e ultimamente abbiamo tante notizie, diciamo diverse notizie che mettono in discussione, come per esempio la proposta del presidente russo all'Assemblea ONU dopo il attraversamento, diciamo, dell'ex governatore Saakashvili, la frontiera ucraina dalla parte di Polonia. Dopo è successo un incendio, un grave a Odessa, di nuovo è bruciato, è un campo per i bambini, è un terribile accaduto di nuovo. Adesso mi fermo su queste notizie, diciamo, e dopo solito briefing da due rappresentanti dalle due repubbliche, mi fermo più, diciamo, a largo di raccontarvi. E mi parto dal, perché questa è la data di 5 di settembre, che la Russia invia all'ONU la proposta di risoluzione nel Donbass. Il rappresentante permanente della Russia all'ONU, Vasily Nebenzia, ha reso noto che la Russia ha invitato un progetto di risoluzione sul dispiegamento delle forze di pace nel Donbass al presidente del Consiglio di sicurezza ONU, Taht Alem, e al segretario generale Antonio Guterres. Sì, ha detto il diplomatico, oggi abbiamo inviato la proposta di risoluzione al presidente del Consiglio di sicurezza e al segretario generale delle Nazioni Unite. Non so se voi sapete, il 20 di settembre è prevista l'Assemblea Generale dell'ONU, dove purtroppo la Russia non partecipa. Mm-hmm. E quindi si è invitato il presidente di Ucraina, Petr Poroshenko. E su questa proposta abbiamo diverse spiegazioni, opinioni. Sigmar Gabriel, questo è il ministro degli esteri tedesco, parlando della proposta del presidente russo di inviare una missione di pace ONU in Ucraina orientale, ha dichiarato che bisogna sfruttare questa possibilità Il mondo necessita di pace e ordine. Putin ha dichiarato martedì di sostenere l'idea di inviare una missione di pace ONU in Ucraina per proteggere i membri della missione OSCE. Sappiamo, anch'io ho detto diverse volte che la missione OSCE che gira sul territorio di due repubbliche popolari spesso finisce sulle sparazioni o anche arrivano le mine dalla parte delle forze armate ucraine, e dopo anche è successo una volta accaduto che proprio la macchina dei rappresentanti della missione dell'OSCE è stata esplosa sulla mina, e dopodiché è morto uno dottore e altri tre o quattro mi pare sono stati feriti. Quindi la proposta di Putin, volevo proprio precisare che la proposta di Putin proprio organizzare ancora di inviare sul territorio del sud-est dell'Ucraina, dove abbiamo la guerra civile, dove abbiamo gli scontri e attacchi dalla parte delle forze armate ucraine, è ancora la missione di pace, che devono proteggere il lavoro della missione dell'OSCE. E quindi lui intende che questa questi missionari devono essere sulla linea del contatto, perché purtroppo ci sono altri che hanno altro punto di vista, e quindi secondo il presidente tale proposta dovrà essere attuata dopo il ritiro degli armamenti pesanti sia da parte ucraina che delle repubbliche popolari di Donetsk, perché il punto numero due delle accordi di Minsk è proprio scritto che devono essere allontanati dalla linea di contatto e artiglierie pesante. Putin ha detto di aver incaricato il Ministero degli Esteri di proporre al Consiglio di Sicurezza ONU una risoluzione che garantisca la sicurezza della missione OSCE in Ucraina. E dopo il Sigmar Gabriel continua e cita che Putin ha proposto pubblicamente quello che io e Angela Merkel chiediamo lui da un mese e una settimana, cosa che in precedenza aveva respinto, cioè una missione per il mantenimento della pace nella parte orientale dell'Ucraina per l'attuazione del cessate il fuoco. Se davvero c'è questa possibilità, dobbiamo sfruttarla. Abbiamo bisogno di una politica della distensione, questo è il nostro compito, ha detto il ministro parlando in occasione dell'ultima riunione del Bundestag. E dopo abbiamo un altro, diciamo, opinione su questa missione di pace, inviato speciale della Casa Bianca sull'Ucraina. Criticò sulla missione di pace nel Donbass, e questo è l'inviato speciale degli Stati Uniti sull'Ucraina, Kurt Volker, ha affermato che l'invio dei caschi blu nel Donbass non contribuirà a risolvere il conflitto nella regione, e ritiene che quello che è stato proposto dividerà ancora di più l'Ucraina e non risolverà il problema. I media ucraini citano le parole di Walker. Come osservato dall'inviato americano, l'Ucraina deve essere sicura che la missione di pace contribuirà a ripristinare l'integrità territoriale, non la sua divisione. Allo stesso tempo ha sottolineato che il fatto stesso della proposta ricevuta da Mosca è una cosa importante e vale la pena analizzare. Sì, riusciremo a discutere di una forza internazionale per garantire la sicurezza. Sarà un passo in avanti significativo, sarà la base per l'attuazione degli accordi di Minsk e il ripristino dell'integrità territoriale. In precedenza il presidente ucraino Petro Poroshenko aveva affermato che i caschi blu delle Nazioni Unite dovrebbero essere schierati in tutta la regione del Donbass non controllata da Kiev. Il cancelliere tedesco Angela Merkel aveva apprezzato definendo interessante la proposta di Putin sul dispiegamento di una missione di pace dell'ONU nel Donbass. Tuttavia per il presidente russo i caschi blu dovrebbero essere schierati a ridosso della linea del fronte, non vicino il confine russo come punta Kiev. Infatti Poroshenko, lui sogna, da 3 anni lui sogna che le armi e i soldati di NATO devono stare proprio sulla frontiera dalla parte non controllata, quindi dalla parte delle due repubbliche con la Russia, ma questo è impossibile perché qua vi dico da testimone, vi dico da abitante residente della Repubblica Popolare di Lugansk, che noi non abbiamo conflitto con la Russia. Dalla parte della Russia non arriva nessun proiettile, non arriva nessuna mina, nessun bombardamento. Tutte queste distruzioni, tutto quello che sta succedendo sul territorio è proprio grazie alle forze militari ucraine che siano e stanno dalla parte che è sotto la responsabilità del regime di Kiev. E quindi quello che sogna Poroshenko è proprio il suo sogno, nient'altro. E quindi quello che volevo dirvi sulla proposta di il presidente russo all'assemblea all'ONU. E adesso volevo tornarmi sulla data del 13 di settembre, che da il briefing di Edoardo Bassuri in una parte, diciamo, dove precisa che SBU, questo Stato di sicurezza dell'Ucraina sta preparando provocazioni contro le unità paramilitari degli ultranazionalisti di Pravi Sekta, ha dichiarato ai giornalisti Edoardo Bassuri, il vicecomandante del quartier generale delle milizie dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Per realizzare il false flag più di 50 uomini dell'unità speciale Alfa sono stati inviati nella zona di responsabilità della 59esima brigata motorizzata di fanteria delle forze armate ucraine nel Donbass. I filorussi di Donetsk hanno inoltre affermato che le forze di sicurezza ucraine hanno bombardato la stazione di filtraggio dell'acqua di Donetsk, mentre erano presenti sul posto i rappresentanti dell'OSCE e del Centro Congiunto per il Controllo e il Coordinamento del Cessate il Fuoco. E il giorno 12 dal comando delle milizie di Donetsk era stato riferito che le forze armate ucraine stavano preparando provocazioni con le uniformi dei soldati russi. Secondo Bassuri, i rappresentanti dell'OSCE dovrebbero poi scoprire i soldati con le uniformi russe per accusare i militari russi della presenza nel Donbass e di crimini. È questo che stanno facendo e quindi dopo abbiamo il segretario generale della NATO parla di Ucraina, Crimea e rapporti con la Russia. la NATO continuerà a sforzarsi per migliorare le relazioni con la Russia, ma terrà conto della situazione in Ucraina, ha dichiarato Jens Stoltenberg, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, in un'intervista con RIA Novosti. La Russia è il vicino della NATO, continuerà ad esserlo. La NATO non vuole una nuova guerra fredda, non vogliamo una nuova corsa alle armi, continueremo a batterci per migliorare le relazioni con la Russia, ha affermato Stoltenberg in un'intervista con RIA Novosti. Ha ricordato che le relazioni si sono rovinate dopo l'ingresso della Crimea nella Federazione Russa, che la NATO ritiene illegittimo, così come per il coinvolgimento attribuito alla Russia nella destabilizzazione dell'Ucraina orientale. È importante che a questo tipo di comportamento siano corrisposte conseguenze per cui l'Unione Europea, gli Stati Uniti e molti altri paesi hanno imposto sanzioni economiche. Per questo motivo la NATO ha sospeso la cooperazione pratica. Inoltre è uno dei motivi principali per cui la NATO ha rafforzato la propria presenza nel fianco orientale dell'alleanza, ha dichiarato Stoltenberg. Allo stesso tempo il segretario generale ha sottolineato che l'Alleanza Atlantica non cerca il confronto con la Russia, non cerchiamo di isolare la Russia, il nostro obiettivo è migliorare i rapporti con la Russia, ma al tempo stesso vogliamo assicurarci che la lista sull'Ucraina abbia conseguenze. Inoltre ha aggiunto che la NATO non discute la prospettiva di presentare all'Ucraina il piano d'azione per entrare nell'alleanza, ma ora tutti i discorsi sono concentrati sulla riforma del settore della difesa. E quindi adesso vi volevo presentare un'altra dichiarazione della parte del vice comandante di rappresentante del comando della Repubblica Popolare di Lugansk, proprio sulla rappresentanza dei mercenari di NATO. E quindi vediamo che proprio parlano e dicono le bugie proprio con Leo davanti a tutti, e anche sul mass media, senza nessuna vergogna, senza nessun
senza nessuna paura.
Nessuna, sì, che da Lugansk segnalano presenza di istruttori NATO nel Donbass. E questo è la data 15 di settembre. Stoltenberg ha dichiarato e ha parlato il giorno, questo 14 settembre, 15 di settembre, abbiamo istruttori militari della NATO sono arrivati nel Donbass, ha dichiarato in una conferenza stampa il comandante degli interni delle milizie dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk, Mikhail Filipovenko, riferendosi ai rapporti delle unità di ricognizione. In precedenza il portavoce delle milizie di Lugansk, Andrei Malochko, aveva dichiarato che Kiev aveva collocato una brigata di forze speciali in una scuola del villaggio Chovlaye. Come si è scoperto, alcuni dei militari alloggiati nella scuola sono istruttori della NATO, presumibilmente proveniente da Estonia e Lettonia, ha osservato Filipovenko. Secondo lui, nella scuola si trovano anche 3 camion Ural e fino a 5 blindati. Da Lugansk i miliziani hanno più di una volta segnalato la presenza di istruttori militari stranieri nel Donbass, nei campi di addestramento delle forze ucraine a ridosso della linea di contatto, insegnano tattiche di sabotaggio e di guerriglia urbana. E adesso proprio su questo fatto di presenza di mercenari della NATO sul territorio di Repubblica di Lugansk, proprio rapporto sul briefing quotidiano di Andrei Marocco. La situazione in zona di rappresentanza di responsabilità di milizie popolari della Repubblica di Lugansk rimane tesa. Negli ultimi 24 ore il nemico di 5 volte ha violato il regime e cessato il fuoco. Sotto il fuoco sono rimasti le posizioni di milizie popolari nei pressi dei centri abitati Frunze, Donetsk e Zhivabo. Forze militari ucraine hanno usato artiglieria pesante di calibro 122 mm mortaio di calibro 122 mm, lancia granate di diversi tipi di armi leggere. In totale sul territorio della Repubblica sono partiti più di 40 munizioni, mine e granate di diverso calibro. Si continuano ad arrivare le notizie sulle perdite non da battaglia tra i fili di forze militari ucraine. Così nel battaglione numero 1 di brigata numero 53 di forze armate ucraine, uno militare è ferito in seguito a un adeguato trattamento delle armi. La vittima era in stato di ubriachezza d'alcol. Ancora c'è l'informazione che in zona cosiddetta ATO, tra i militari di forze armate ucraini, istruttori NATO, sta maturando il conflitto. Così nel centro abitato Tioplae, di regione Stanichno-Lugansk, in corso le indagini di procura militare ucraina sul fatto che i militari ucraini di una unità di brigata numero 14 di forze armate ucraine hanno picchiato istruttori lituani. A causare la rissa è stato non solo comportamento villano e superbo dalle cittadine straniere, siccome verso i militari ucraini, anche verso i residenti civili, ma anche favoreggiamento da parte di strutture ufficiali di posto verso mercenari che hanno commesso un reato. Il gruppo di militanti così il 12 settembre tre mercenari lituani sul territorio della scuola dove loro si alloggiano hanno stuprato due minorenne abitanti di centro abitato Tuple. Nel distretto di polizia dove sono recati le vittime, la polizia ha rifiutato prendere la denuncia e ha consigliato tenere la bocca chiusa. Questo fatto ha indignato i residenti di posto, che ha spinto alcuni militari ucraini di forze armati a linciaggio sugli stupratori. In seguito di questa rissa, di questo picchiamento dei mercenari, tre di loro sono portati all'ospedale regionale di Kharkov con tanti fratture e emotome. Questo fatto dimostra la sostanza reale dell'aiuto straniero al regime delinquente di Kiev di mettere in ordine la situazione in Donbass tramite genocidio dei residenti civili. Così vedete come si comportano e cosa fanno questi mercenari della NATO sul territorio del Donbass. E quindi non c'è niente da aspettare di qualcosa di buono da questi,
no, certo,
da questi ragazzi. Dopo a Donetsk, proprio preparando la puntata, ho visto in ultimo momento che a Donetsk è esploso dispositivo esplosivo, secondo le informazioni preliminari, questo, la bomba fa da sé, è esplosa nella gola. E secondo i dati preliminari non ci sono le vittime. Il gruppo di detenzione del servizio di sicurezza dello Stato nella città di Donetsk ha ricevuto un segnale sull'attivazione di segnali di allarme simultaneamente in diverse strutture di sicurezza lungo il boulevard Shevchenko, ha detto il servizio di stampa. E vado adesso a briefing quotidiano da Edoard Bassurin, che dice che nel corso dell'ultimo giorno sono state registrate 28 violazioni del regime di cessate il fuoco dalle posizioni delle forze armate ucraine. Con questo inizia un briefing di Edoard Bassurin. Passò a dettagli dei bombardamenti nelle direzioni. In direzione Donetsk, nemico ha impiegato mortai, armi di veicoli da combattimento e di fanteria, i mezzi blindati, anche vari tipi di lanciagranate e armi leggere nelle aree di 7 insediamenti limitrofi di Donetsk sono state lanciate 47 mine di calibro 120 mm, 54 mine di calibro 82 mm in seguito di bombardamento del distretto Petrovsky di Donetsk sono stati danneggiati 4 case private. Nella direzione di Mariupol sono finite sotto il fuoco da lanciagranate e armi leggere le aree dei centri abitati Leninska e Kaminterna, va sulla direzione Gornoka, da lanciagranate e armi leggere è stata bombardata l'area di centro abitato Zaitsevo. Bassurin ha detto che è stato ferito un militare delle forze armate della Repubblica durante l'attacco. Dopo Bassurin ha detto che apprezzo la professionalità e l'eroismo di una brigata di ambulanza di ospedale di numero 14 di distretto Petrovsky che ieri, nonostante il fuoco da mortaio, si è riuscita ad arrivare sul richiamo dove è stata chiamata per causa di ferita di un civile e sul distretto Trudavskij. Un ringraziamento speciale alle persone che insieme con le forze armate della Repubblica avvicinano la nostra vittoria e disinteressatamente fanno il loro dovere. Così ha ringraziato i medici della Repubblica Edoard Bassurin. E dopo quello che è successo il 10 di settembre, sul punto di passaggio, il punto con fa parte della frontiera polacco-ucraino di nome Shchedini, Mikhail Saakashvili, sappiamo benissimo chi è Mikhail Saakashvili. Questo ex è presidente della Georgia, questo è l'ex governatore che è stato proprio da Piotr Poroshenko, è stato nominato, ha ricevuto la cittadinanza ucraina e proprio Saakashvili dappertutto dice che lui è ucraino. Dopo è stato a governare più di un anno regione di Odessa e dopo adesso ancora sempre da Piotr Poroshenko ha ritirato da Saakashvili questa cittadinanza prima data e quindi adesso Saakashvili insieme con Nalivajchenko, insieme con Yulia Tymoshenko ha attraversato la frontiera ucraina da parte di Polonia a questo punto Shchedini e quindi adesso andiamo a vedere perché prima ha dichiarato Saakashvili ha dichiarato che va in giro a l'Ucraina l'Ovest per raccogliere, raccogliere dai cittadini ucraini i propri diciamo dichiarazioni della vita, come si è cambiata la vita sotto il governo di Poroshenko, cosa hanno da le sue dichiarazioni di tutto si è peggiorato la vita o come, e quindi dopo lui anche ha dichiarato un giorno dichiara che fa rivoluzione, Kiev. Ieri ha dichiarato che non fa rivoluzione, Kiev, che deve aspettare ancora qualcosa, e quindi volevo solo precisare che Saakashvili, questa è la figura, è creatura di McCain. E proprio Saakashvili presenta le forze, quelle forze che si trovano in America, che hanno insomma questo progetto Maidan che hanno organizzato e dopo sono riusciti a esibire, insomma, sono riusciti di fare questa guerra sul territorio all'est di Ucraina, quindi adesso ancora questa figura, questa creatura di McCain e compagnia di McCain, vediamo cosa succederà in prossimi giorni, ma sono sicura che non porta niente di buono e di bello questa, questa suo arrivo in Ucraina. Sì. Volevo proprio due parole dire sulle proprio oggi, 18 di settembre, dopo 3 anni delle indagini, la corte di Ilyichovsky della regione di Odessa ha emesso un verdetto giustificativo ai partecipanti di Kulikova Pole. Questo è caso di 2 maggio. Potete immaginare, tre anni sono stati detenuti e sono ancora, si trovano in centro di detenzione pretrattato in Odessa, proprio le persone che hanno subito l'attacco da parte dei nazifascisti, che hanno bruciato tante decine delle persone vivi, e il governo di Odessa e amministrazione di Odessa proprio tiene in prigione la parte insomma i partecipanti che hanno subito. E quindi oggi, dopo 3 anni delle indagini, hanno detto è giustificato per mancanza di prove di un crimine, dice il verdetto dei giudici. E dopo cosa succede? Ma dopo, e questo io ho letto proprio in Facebook, uno che proprio fa un monitoraggio sul questo che sta succedendo in Odessa, questa seduta della corte di Ilyichovsky, ma dopo, dopo questo l'annuncio del verdetto, i procuratori e il servizio di sicurezza entrati in sala e hanno espulso i giornalisti, mandano via i giornalisti dalla sala. Le seguenti informazioni hanno dimostrato che il caso 2 maggio il regime di Kiev non cerca di finire. Alle 16.31, questo sono ore precise, ai giustificati nel caso di 2 maggio hanno presentato sospetto nell'ambito dell'articolo 110 del codice penale dell'Ucraina separatismo. In questo momento annunciano sospetto a Sergei Dalzhenko. Sergei Dalzhenko, questo è proprio il nome di uno tra questi di Kulikova Pole, apparentemente simili sospetti verranno portati ad altri, che erano nel centro di detenzione pretrattato. Nel 1934 anche Bifioda è stato anche informato del sospetto del separatismo. E questa è la giustizia in Ucraina. Io so che voi siete tanti in Italia che ci tenete molto sul certo. Che è accaduto il 2 maggio del 2014 in Odessa, e proprio volevo parlarvi che proprio oggi è andato questo finta liberazione, finta giustificazione ai partecipanti di Kulikova, pure i ragazzi che hanno subito proprio da nazifascisti, altri sono stati bruciati vivi, uccisi dai colpi di pistola con le bastonate e altri questi in maniera da macellare da parte di questi nazifascisti. E proprio nel giorno sappiamo che in Odessa cominciano ancora a alzare la voce e alzare la testa e le forze contro, che testano e parlano contro il regime di Poroshenko. E volevo dirvi che ancora hanno organizzato questo, che hanno bruciato il capo dei bambini porta il nome Victoria, dove ci sono tre bimbi, sono bruciati vivi, ancora la stessa maniera che vogliono mettere in ginocchio città Odessa, vedendo che ancora sta cominciando, riprendendo il movimento contro il regime fascista di Kiev, ancora stanno preparando e stanno proprio utilizzando questo metodo di mettere in paura i cittadini e i residenti di Odessa, bruciando. Solo che sono stati molto veloci i vigili del fuoco, che sono arrivati dopo anche gli ambulanti e tutto il resto, che solo vittime sono tre, sì, ci sono tanti feriti, sono tanti, ma dopo anche vittime di questo accaduto, tremendo accaduto con i bambini, i genitori delle vittime sono recati all'amministrazione di Odessa e volevano proprio la risposta: perché è successo questo? Perché sono stati bruciati questi poveri bambini? E adesso la parte nazista anche a questi poveri genitori li danno i separatisti. Potete immaginare. Sì, pure loro, perché loro vogliono sapere la verità, vogliono sapere perché è successo, perché è accaduto. E quindi la parte nazista, nazionalista, che fa la parte del governo di Poroshenko, anche dell'amministrazione di Odessa, che sono stati anche scontri tra i genitori di questi poveri bambini e questa parte. Sappiamo che in Odessa ci sono presenti sempre i pro-sittar e sempre presenti queste forze nazifasciste. Per non dare
la repressione
si ricominciano i movimenti come Kulikova Pole in 2014 dopo questo golpe, questo arrivo al potere in Ucraina, a Kiev, di questo governo regime fascista. Queste sono le notizie che in corto che volevo darvi, e solo che vi annuncio subito che settimana prossima ci saranno tanti interessanti, credo, episodi. Qualcosa succederà anche in Ucraina e anche all'Assemblea Generale ONU.
Certo, e quindi noi settimana prossima ovviamente ti richiameremo per sentire un po' le novità, che speriamo sì, un po' diverse.
Il 20 settembre, ho dimenticato che il 20 di settembre è anche previsto ancora una riunione dei gruppi di contatto a Minsk. E quindi anche questo che
potrebbe cambiare qualcosa, dice.
Sì, vediamo.
Va bene, senti Larissa, ti ringraziamo come sempre di esserti collegata e di tutte le informazioni importantissime, gli aggiornamenti che ci hai dato, anche insomma molto molto gravi, come purtroppo spesso capita.
Purtroppo quello che sta succedendo sul territorio, anche sotto le responsabilità ucraina, come questo caso di che hanno stuprato due minorenni a questo centro abitato Tiuple, mia. Ma vi dico che questo è un caso che è proprio uscito fuori, ma ci sono diversi casi che nessuno non sa niente cosa sta succedendo là.
Certo.
Purtroppo subiscono molto i residenti, non solo qua in Repubblica dopo bombardamenti, ma anche quelli che sono in zona grigia, che sono sotto il controllo, sotto responsabilità di regime ucraino, dove alloggiano, dove si trovano i militari, non solo ucraini, ma anche adesso si trovano questi mercenari di NATO, anche i militari da diverse parti del mondo.
Certo. Beh, va bene, Larissa, allora ti ringraziamo ancora tantissimo e ci riaggiorniamo quindi sicuramente la settimana prossima.
Okay, va bene, grazie, buona serata a tutti.
Un abbraccio forte, ciao cara.
Ciao. Ciao.
Diretta quando sono le 20:06 di lunedì 18 settembre, siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info, e abbiamo appena lasciato il nostro microfono appunto Larissa, che ci ha un po' dato gli aggiornamenti rispetto alla situazione in Donbass e come i nazifascisti stanno anche insomma continuando a vessare per esempio la popolazione di Odessa, che invece sta riprendendo a mobilitarsi, a muoversi contro il regime nazifascista, e quindi subito le squadracce pronte a intimorire e a proprio fare delle azioni terroristiche come quella come descritta da Larissa contro un campo dove c'erano dei bambini che è stato dato alle fiamme. E in questo senso ci viene anche da sottolineare, da ricordare come sempre i fascisti siano la mano più sporca dei padroni nel fare, nel muoversi quando le masse si stanno appunto alzando la testa, si stanno mettendo sul piede della lotta. E siccome in Ucraina vediamo purtroppo la più eclatante delle situazioni, ma ne abbiamo un altro esempio dove altrettanta la loro funzione emerge in una maniera altrettanto evidente, ed è chiaramente in Grecia, dove Alba Dorata ha maggior ragione in questi anni di crisi nerissima in cui il popolo greco sta veramente soffrendo, e ha anche però dimostrato una volontà, una determinazione nella lotta che insomma negli anni ha portato nelle piazze, negli scioperi generali, nelle manifestazioni, anche con dei livelli di lotta e di violenza molto forti da parte della classe. Ecco che i padroni hanno utilizzato da un lato la socialdemocrazia con i vari Tsipras e compagnia briscola, e dall'altra parte la mano repressiva, la mano più sporca, che è quella di Alba Dorata, che insomma ricordiamo proprio funge da assassino anche per la borghesia dei compagni che si muovono. Uno delle cose insomma che ci sembra importante ricordare oggi è anche proprio l'anniversario della morte di Pavlos, proprio per mano di un fascista di Alba Dorata, e non lo ricordiamo assolutamente solo noi, ma anzi è proprio il popolo greco che e i suoi compagni che in queste sere, queste notti stanno dimostrando quanto appunto chi accompagni non muore mai. Infatti sono 4 anni che è stato ammazzato Pavlos Fissas, ucciso dai fascisti appunto il 17 di settembre, e questa notte è stata una notte di guerra ai fascisti, promossa appunto dagli antifascisti greci, dagli antifascisti di Atene, e che insomma hanno pensato bene di dare alle fiamme la sede di Alba Dorata. Adesso leggiamo questo brevissimo estratto tratto da InfoAut, che ne appunto dà notizia della serata di questa ultima serata, che dice appunto: non piangerò, non avrò paura, sono 4 anni senza Pavlos Fissas, ucciso dai fascisti greci una sera di settembre, il 17 settembre. Ero uscito a guardare una partita di calcio a un bar di Kerezni. Sono arrivati in 50, aveva 34 anni, era un antifascista, era un musicista Pavlos. Il suo assassino chiamò i suoi capi all'ufficio di Alba Dorata quella sera, perché un fascista è un vile, è un uomo che ha paura e non sarà mai un uomo libero. Ieri, cioè questa notte, i compagni e le compagne di Pavlos, senza piangere, senza paura, sono tornati agli uffici di Alba Dorata, dopo 4 anni senza aver dimenticato, senza mai aver perdonato, perché siamo uomini e donne liberi. E appunto, insomma, stanotte insomma sono state lanciate varie molotov contro la sede, e insomma qui dice appunto: ieri almeno in 3.000 persone si sono trovate in piazza Sintagma per marciare in corteo verso la sede di Alba Dorata al grido o Pablo Zei. Arrivati nei pressi della sede del partito fascista, la polizia si è frapposta, ovviamente, innescando un lancio di bottiglie Molotov e lunghi fronteggiamenti. L'assassino di Pavlos è stato rilasciato, ovviamente, perché la giustizia borghese, ricordiamo sempre, lava le mani ai suoi servi, nel 2016, nonostante avesse confessato davanti ai giudici l'omicidio. Quindi, insomma, proprio di fronte a una confessione piena, lo stesso, ovviamente, rimane impunito, e questo dalla parte della giustizia borghese, ovviamente. Insomma, noi ci auguriamo che invece la giustizia proletaria faccia il suo corso, e quindi, ovviamente, insomma, al grido di non passerà, bisogna continuare a mantenere la guardia alta contro i servi.
Bene, parliamo ancora di Europa, di altre cose che ci rendono molto fieri di essere europei, come di quello che è stato il vertice a Parigi, che si è tenuto in realtà ancora a fine agosto, ma di cui non abbiamo avuto occasione ancora di aggiornarvi, in cui sono state prese delle decisioni a livello internazionale, insomma, sulla situazione migranti. Vediamo un po' quello che ne è uscito. L'articolo si intitola in maniera già abbastanza inquietante: dal vertice di Parigi emerge un'Europa più feroce. Quella che esce dal vertice di Parigi sull'immigrazione è un'Europa più feroce, più egoista, più ingiusta. A Parigi i paesi che contano nell'Unione Europea hanno segnato un ulteriore passo verso l'estensione al continente africano delle mire egemoniche di quello che si configura sempre più come un progetto imperialista, militarista e guerrafondaio. L'UE sposta di fatto le proprie frontiere nei paesi del nord e del centro Africa, nei quali irrompe politicamente, economicamente e militarmente a man bassa, con la scusa del necessario controllo dei flussi migratori. A suon di miliardi, regalati a pioggia ai regimi locali, ai vari RAS, ai boss e ai capi militari e tribali, l'UE ottiene di fatto l'esternalizzazione del gravoso e impopolare compito del contenimento dei flussi migratori. A fare il lavoro sporco nei campi di concentramento, lontano dai confini meridionali dell'Europa e quindi dalle telecamere, dei giornalisti troppo curiosi, da quel poco di opinione pubblica solidale e sensibile a certe cose che ancora rimane, ci penseranno le milizie locali, che selezioneranno chi potrà entrare all'interno dei confini dell'UE. La manodopera in Europa serve altro che, rispondendo al mittente, i non funzionali. I diritti umani, roba per buonisti. A dare una mano ai regimi locali e a ricordargli gli impegni presi in caso di dubbi o ripensamenti, ovviamente, ci penseranno i militari e i consiglieri di paesi europei, che del resto non hanno mai disdegnato le scorribande nel continente africano, a partire dai francesi, ma ormai l'esercito europeo avanza a Berlino e non vuole mica rimanere alla finestra. Per non parlare dei lauti affari che le grandi imprese europee potranno fare gestendo la realizzazione di quelle opere grandi e piccole che i regimi africani pretendono in cambio della scelta di spalancare le porte all'imperialismo europeo. Lauti affari privati, sostenuti in buona parte da fondi pubblici, cioè da contribuenti europei, messi a disposizione dai singoli stati del continente, dell'Europa e dell'Unione Europea, in quanto tale nell'ambito del progetto di sostegno ai paesi che si votano all'accoglienza dei migranti e dei profughi. Che non si dica che li aiutiamo a casa loro, che non li aiutiamo a casa loro.
Madamò che li aiutiamo a casa
sì,
loro,
con impegno proprio, anche sì. Costanza. I migranti continueranno a morire come mosche, ma meno nel Mediterraneo e più nel deserto africano e nei lager che verranno costruiti con i fondi europei. Come si dice, occhio non vede, cuore non duole. Gentiloni è contento perché sembra aver obbligato Parigi e l'UE tutta a prendere in considerazione i richiami di Roma e non essere lasciata sola contro la presunta invasione. Macron è contento perché ha facilmente sottratto a Roma il breve e appena ritrovato protagonismo italiano in Libia, dove gli appetiti sulla spartizione del gas e del petrolio rendono la contesa assai feroce anche tra paesi amici e alleati. Pure Minniti è contento perché ha ottenuto prima gli elogi per aver obbligato quegli ingrati dei libici a bloccare le partenze dei migranti verso le coste italiane e poi perché ha ottenuto un'insperata ribalta internazionale quando di fatto l'UE nel suo complesso ha deciso di adottare il suo modello soldi contro contenimento, già peraltro sperimentato in Turchia da Frau Merkel senza grandissimo successo. Anche la Germania è contenta perché intestando il piano all'Unione Europea ha evitato che Parigi facesse da assopiglia tutto e la scavalcasse. Ovviamente che in Europa arriveranno meno migranti rispetto al passato è tutto da vedere. Le migrazioni di massa alle quali assistiamo da qualche anno non sono dei fenomeni congiunturali, tantomeno il frutto delle manovre complottiste di qualche miliardario mondialista. Fuori dalla fortezza europea e dall'Occidente in declino c'è un intero sconfinato mondo in subbuglio, scosso da cambiamenti climatici, guerre, carestie, su movimenti di vario tipo. Sicuramente se il progetto andrà in porto e terra, interessi contromisure statunitensi, cinesi e saudite permettendo, il carattere imperialista, guerrafondaio e militarista dell'Unione Europea ne uscirà nettamente rafforzato, come se ce ne fosse. Di fronte ad una diminuzione della pressione migratoria, anche i recalcitranti paesi aderenti al patto di Visegrad dovranno tirare in remi in barca, come del resto hanno già fatto per quanto riguarda la formazione a tappe forzate di un esercito europeo da affiancare e contrapporre, se necessario, alla NATO. Mentre i partiti della destra xenofoba e populista utilizzano l'immigrazione per guadagnare credibilità e consensi, spargendo bufale e allarmismi, le forze politiche europeiste, altrettanto razziste ma più compassate, hanno dimostrato di essere assai più lungimiranti, tentando di trasformare il problema, cioè i flussi migratori, in una risorsa. L'ennesima crisi è stata di fatto rivoltata e trasformata in una nuova opportunità di rilancio e di coesione per l'Unione Europea, da una classe dirigente continentale che ha appetiti sempre più voraci e a lungo raggio, sempre che il gioco funzioni, ovviamente, e non è detto.
Sì, diciamo che sicuramente il vertice di Parigi può essere letto come una fotografia dei rapporti di forza che all'interno dell'Unione Europea sono stati raggiunti dopo un'estate in cui tra insomma Gentiloni e Macron c'è stata un po' una corsa al photo finish per accaparrarsi il proprio ruolo all'interno della riconquista dell'Africa, insomma, no?
Nel Nord Africa è storicamente litigato tra l'Italia e la Francia.
Assolutamente, e in una fase di crisi come questa, appunto, si è aperto chiaramente alla rispartizione dell'Africa, una gara proprio di chi raccatta la sua più bottino possibile, sostanzialmente, no? Abbiamo visto che con questo vertice è stato ufficializzato anche con mandato europeo la presenza francese nelle sue ex colonie, appunto dal Niger al Chad, quella zona lì, proprio per in chiave, no, con la scusa della questione della migrazione, che poi, voglio dire, un esercito contro i migranti, insomma, capiamoci di cosa stiamo parlando.
Poi i migranti stessi sono una risorsa, in realtà sono parte del bottino, anche esatto. Se li fanno passare come la causa di ogni male che va contrastata e per giustificare i loro interventi, di fatto, cioè, sono una risorsa che in questi anni è stata utilissima sia per i finanziamenti che per lo sfruttamento del lavoro illegale e sottopagato.
Assolutamente, anzi in questo senso magari si registra un po' una volontà di creare dei serbatoi, no? Di manodopera a basso costo, non più già in Italia ma sull'altra sponda, di modo che anche i costi poi di mantenimento possono essere ulteriormente ridotti, perché insomma
ci sarà la Nike che sta già firmando carte e si mette già avanti.
E comunque insomma sì, nel senso la questione che poi quest'estate ci sia stato così un sgambetto e controsgambetto tra il presidente francese e insomma il governo italiano va anche registrata come aspetto, no, di una delle contraddizioni che oltre tra le tante insomma si macinano tra i paesi europei proprio sul terreno africano, perché ricordiamoci che quest'estate c'è stata la grande stretta di mano all'Eliseo tra il tra Sarraj e Haftar, che ha lasciato proprio diciamo di stucco, chiamiamo di, per non essere volgari potremmo dire
non
anche
sia mai.
Di merda, e il Gentiloni che mi ha dovuto partire la rincorsa di tutte le varie ricucire i vari rapporti, cioè, intanto prima ci ha provato a piazzarci la bombardiera in mare vicino insomma alle acque libiche, e Haftar ha dimostrato il suo poco gradimento della cosa, poi insomma si sono un po' riconciliati, poi ci si è messo in mezzo l'Egitto, con cui nel frattempo Gentiloni aveva un po'...
Cioè... Quei rapporti al momento sono ottimi e distesi. Beh,
adesso sì, perché insomma, cioè, il Regeni chi se ne ciava, voglio dire, è passato in...
Perché ormai hanno dato le prove formali, e quindi va bene così, insomma. L'importante è dimostrare che si sono impegnati.
Sì, no, assolutamente, adesso tutto a posto. Anzi, insomma, poi Alfano l'ha detto in maniera chiara, cioè non i rapporti con l'Egitto e con gli giacimenti del di Zora, cioè scusami, con l'Egitto volevo dire, sono troppo importanti, a parte che è un partner commerciale anche importante, ma sono troppo importanti per essere così bloccati, quindi insomma la famiglia Regeni se ne faccia una ragione.
Bloccatevi.
Abbiamo rimandato il nostro ambasciatore italiata sul campo, intanto hanno arrestato l'avvocato della famiglia Regeni, ma non importa, accusandolo di spionaggio per altri per paesi terzi, quindi insomma sì, vedere come queste cose vengono considerate importanti solo quando servono per le relazioni diplomatiche, poi quando non servono, certo. Sì, non importa, questo qua va bene lo stesso, e quindi insomma sì.
Vabbè, ma se Alfano dice così, del resto insomma chi siamo noi per contraddirlo?
Assolutamente, Alfano ci ha reso tutti molto più democratici, e comunque appunto va registrata anche che appunto dall'elezione di Macron la politica francese in Nord Africa, in Africa in generale, ha subito un'ulteriore accelerazione dal punto di vista della penetrazione e della presenza anche proprio militare. Non che i suoi predecessori si fossero tirati indietro o fossero stati timidi in questo, anzi, perché da Sarkozy a Hollande tutti avevano ben piazzato i loro carro armati, i loro cingolati sul terreno africano. E del resto, come diceva Chirac, se non ci fosse l'Africa, la Francia sarebbe un paese del terzo mondo. Questo detto nel 2008 è profetico, perché consideriamo che con i patti ex coloniali, perché ovviamente per avere l'indipendenza la Francia ha fatto firmare degli accordi ad ogni paese delle sue colonie in cui si impegnano.
C'è l'Africom.
Esatto, si impegnano a elargire annualmente, cioè 500 milioni di dollari alla Francia come spese, appunto, per le perché la Francia ci ha rimesso.
Per consolarli del fatto che
non
adesso possono
colonie.
Sfruttarne le risorse, ma non più ufficialmente.
Esatto.
Quindi per una questione morale è giusto risarcirli in ogni caso, anche se di fatto continuano a sfruttare le risorse in quei territori.
Esattamente, quindi insomma una bella fetta che non può essere certo dimenticata, e per cui insomma vale la pena anche mandare 10.000 soldati francesi sul territorio africano, cioè non stiamo parlando di 3-4, 10.000. Va bene, e questo rientra anche un po' nell'articolo che andiamo a leggere orora, che ci tratta, è una intervista fatta da Macron sul quotidiano Le Point il 31 agosto, che dà un po' il senso di quali sono le sue direttive per... per l'anno venire, no? Per le prossime, insomma, per la sua legislazione, dice questo articolo dice appunto la Francia, questa è una citazione proprio, la Francia deve permettere all'Europa di divenire leader del mondo libero. Mi assumo la responsabilità di questo discorso di grandeur perché è all'altezza del momento in cui noi viviamo. Noi non possiamo pretendere di giocare questo ruolo se non ci diamo i mezzi per farlo. Senza trasformazione economica e sociale, dimentichiamoci la grandeur. Questo si compierà in un quadro europeo. Perché appunto, insomma, è partito ferocemente anche con l'attacco ai lavoratori. Insomma, abbiamo visto in questi giorni le manifestazioni che hanno risposto in maniera ferma alla volontà appunto della riforma sul lavoro, la nuova legge du travail che è stata proposta da Macron, un'altra batosta pazzesca per i lavoratori, ma anche lì, insomma, c'è stata una bella mobilitazione. E questo, insomma, è la ricetta di una Francia sempre più evidentemente in crisi economica. Direi che visto purtroppo l'orario che si sta facendo tiranno come al solito per le nostre prospettive di scaletta.
L'avevamo preannunciato all'inizio, del resto, che la scaletta è sempre indicativa e poi abbiamo l'avanzo.
Esatto, e direi che lasciamo con un po' di musica i nostri ascoltatori prima di collegarci con una compagna del fronte Palestina, appunto, per parlare di Shabra e Shatila e ricordare appunto questa tragica strage che è stata fatta in Libano e per cui appunto ricorre il 35esimo anniversario. E quindi, insomma, con lei andremo a parlare di questo e dell'iniziativa che è in programma a Milano proprio per non dimenticare. Quindi fra pochissimo rimanete in ascolto.
الشوارع حرية في الشوارع في الحم وفي المزارع في قلوب الناس وفي شوارع في شوارع في شوارع في شوارع في
الوضع يفرض تغيير، تغيير عميق، نعم تغيير عميق وشامل. أنا فهمت البطار والمحتال والسياسي، أنا فهمت، نعم أنا فهمت، فهمت الكل.
رزقتنا والقصة اللي سكنتنا لازمها تتحل، حلنا بين ايدينا كالقليل بيداوينا القليل اللي بيه ندب واللي بيه انسانة تحارب وشبابنا بحياته يخاطر اللي بيه ندب واللي بيه انسانة تحارب وشبابنا بحياته يخاطر لقليب اللي بيه ندب واللي بيه انسانة تحارب وشبابنا بحياته يخاطر.
الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
حرية عمي بين الحيوط، حرية مش الكل يتموت، حرية عمي بين الحيوط، حرية
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:35 di lunedì 18 di settembre. Siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi a nostra volta siamo in compagnia di una compagna del Fronte Palestina di Milano che abbiamo proprio contattato per farci un po' insomma sapere, spiegare l'iniziativa che hanno in programma questo, per questo sabato, e proprio per ricordare la strage di Shabra Shatila, insomma una strage che noi non vogliamo assolutamente dimenticare, che insomma invece pensiamo che debba essere la, dare nuova spinta per la resistenza e per continuare a non dimenticare che la vittoria è la sola liberazione dalla presenza sionista nel Medio Oriente, perché purtroppo dalla Palestina al Libano è l'origine dell'occupazione, origine anche della sofferenza del popolo palestinese. Intanto ti ringraziamo di esserti collegata con noi.
Sì, ciao, cercherò di spiegarvi nel miglior modo possibile quello che stiamo preparando per il giorno 23. Allora, noi faremo questa iniziativa in centro a Milano a partire dalle 16 del pomeriggio del 23 fino ad arrivare alle 19 circa. Mm-hmm. Allora, io vi spiego molto brevemente perché immagino che su questo argomento di Sciabra e Sciatila già tante cose anche in passato siano state dette, però quello che volevamo appunto ricordare a livello diciamo di storia del, di quanto è successo era questo. Allora, dalle 6 del mattino del 16 settembre fino ad arrivare alle 8 del mattino del 18 settembre si compie a Sciabra e Sciatila questo ennesimo massacro. L'avanzata di quelle delle forze dei miliziani libanesi era stata lenta, metodica, spietata, proprio per arrivare a compiere poi questo ennesimo massacro. I miliziani libanesi entrano nel campo appunto la mattina del 16. E questo è proprio il risultato di un'alleanza tra Israele e i falangisti libanesi. L'esercito israeliano fa da supporto, fornisce sia i mezzi come i bulldozer, le mappe, gli elicotteri con quei fari e casa per casa si svolge questo massacro. Chi entra la mattina del 18 settembre non ha parole, e anche perché si trova di fronte a uno spettacolo pauroso, con cadaveri fatti a pezzi, con una ferocia e una cattiveria indescrivibile. Ariel Sharon, subito il giorno dopo, inizia questa opera di riciclo d'immagine, visto che tutto il mondo rimane molto perplesso, sapendo anche della presenza dell'esercito israeliano, e per trasformare da aggressore in vittima che viene ingiustamente accusata di una cosa che ufficialmente non è stata fatta da Israele. Esatto. E qui entra proprio il discorso di quello che è tutta la campagna che Israele porta avanti da anni sul suo riciclare l'immagine, sul suo cercare di dare a tutti quanti l'idea di uno Stato molto democratico, molto aperto, vittima sempre di questi pestiferi palestinesi che non capiscono, che non accettano, che non vogliono andarsene. Noi faremo il presidio approfittando anche del fatto che nello stesso giorno e alla stessa ora ci saranno anche delle compagni di Parallelo Palestina e del Comitato Lombardo in Sostegno alla Palestina, che raccolgono le firme di un appello per Gaza. Questo perché? Perché non esiste un fatto a sé stante. Sciabra e Sciatila è un massacro, ma questo massacro poi anche sotto forme diverse, è continuato nel tempo, fino ad arrivare ai giorni nostri con una situazione in Palestina che è pessima per tutti. Con Gaza che continua ad essere sotto assedio e che non riceve nessun aiuto di nessun genere, con quasi 2 milioni di persone ammassate in una striscia stretta e che hanno tutti i problemi di quando tu vivi con embargo e che molti stati ben conoscono.
Certo.
E, Ecco, noi abbiamo pensato di unire le due cose proprio perché c'è un filo che continua dai massacri a quello che sono stati tutti questi anni di occupazione israeliana, di apartheid, di continua vessazione per il popolo palestinese, di condizioni di vita indescrivibili. Allora non crediamo che si debba sempre parlare solo di ricorrenze e di cose brutte e negative. Noi crediamo che questo ricordo deve appunto servire, come dicevi anche tu prima, di stimolo e di spinta per la resistenza e per continuare la lotta che il popolo palestinese sta portando avanti da tanti anni. Lotta che viene resa difficile da tutta la situazione, dal fatto che ci sia una ANP sempre più collaborativa e collusa con il sionismo, e noi vogliamo sottolineare il fatto che non è solo un fatto che succede fine a se stesso, è tutto questo arco di anni in cui si sviluppa il dominio, il tentativo di sottomettere completamente il popolo palestinese. Ma non solo, ci siamo resi conto sempre di più che il sionismo, oltre a riciclarsi d'immagine, sta penetrando in tutte quelle che sono le istituzioni, anche in Italia. Sentivo pochi minuti fa la notizia che il Giro d'Italia parte da Gerusalemme il prossimo anno, indicando Gerusalemme come se fosse la capitale dello Stato di Israele.
Pensa a te.
Ecco, già qui è un falso, ma in più quello che non si riesce a capire è che cazzo c'entra
con il Giro d'Italia.
Veramente l'Italia con questa questione. Ma c'entra, in realtà c'entra, perché a parte le collaborazioni con le università, a parte tutto quello che noi abbiamo notato, proprio un'infiltrazione a livello anche di amministrazioni locali, e Milano è un bel esempio in questo senso, e non solo, che parte anche dal tentativo di scippare quello che è stato il 25 aprile, la resistenza. Hanno tentato in tutti i modi di raccontarci che siamo stati liberati dagli israeliani, perché ormai siamo arrivati a questo punto.
Insieme agli americani.
È addirittura un riscrivere la storia partendo da un falso storico più che evidente. Però noi quello che vogliamo dire è che questa presenza è sempre più invadente, sempre più pericolosa, no? Anche per quello che può essere la vita normale in una città, abbiamo un sacco di esempi, siamo partiti con la cosa di Expo anche nel 2015, quando tutta la sicurezza di questo carrozzone è stata affidata appunto agli israeliani. Abbiamo visto un proliferare di palestre dove si vanno ad allenare, non si sa bene per che cosa, però i giovani virgulti milanesi in questa disciplina che viene fatta da esperti israeliani,
proprio dall'esercito.
Abbiamo esempi della penetrazione sionista a non finire. E quindi quello che noi interessava era appunto sottolineare che noi saremo sempre lì, a partire da quello che sono stati Sabra Shatila, i morti palestinesi, le stragi, eccetera, arrivare ai giorni nostri. E arrivare anche a piccole cose che riusciamo a fare per sconvolgere i loro piani, come quando ci siamo presentati al piccolo teatro in silenzio con i cartelli con scritto no alla rapina dell'acqua, no all'occupazione delle terre, fuori dalle colonie, eccetera eccetera, in una loro in un posto che loro ritenevano sicuro e tranquillo, dove potevano fare il loro spettacolino su come è aperto Israele anche ai problemi delle diversità e quindi delle lesbiche. E sì, poi siamo andati a rompere le uova nel paniere e cercheremo di rompergliele costantemente in ogni situazione.
Certo. Assolutamente, anche perché, come dicevi te, purtroppo l'Italia per gli accordi e il coinvolgimento, insomma, nei piani esatto. internazionali con i sionisti
esatto.
si presta ad essere, insomma, purtroppo innumerevoli di queste occasioni.
Esatto, esatto, sembra quasi che sgomiti all'interno della questione europea per essere una dei primi partner, infatti non perdono occasione di ripetere che loro sono partner ufficiali e primi, come se ci fossero chissà quali problemi, o forse magari hanno qualche problema. Da risolversi.
Sì, sì, ci ricordiamo i vari premier che passano sempre per la Knesset per fare appunto il loro ossequio.
Esatto, tutti quanti, tutti i governi sono passati di lì, tutti quanti vanno a fare opera di sottomissione e quindi prendendo poi quelle che sono le direttrici. Il nostro simpatico Renzi, che scrive anche i libri,
esatto.
è stato uno dei fautori di questa cosa. E nulla, noi ricorderemo sì questo massacro, ma cerchiamo di ricordare anche tutto quello che è venuto dopo il massacro e quindi anche prima. E in questo filo ininterrotto di occupazione, di apartheid, di vessazione del popolo palestinese. Noi cercheremo come Fronte Palestina non solo di essere sempre al fianco di qualsiasi cosa che si muove contro il sionismo e da parte palestinese.
Certo.
Ovvio, con le dovute cautele, perché ci sono anche i furbacchioni, però noi cercheremo di dare fiato, dare corpo a tutte quelle che sono le forme di resistenza possibili. E quindi ci saremo lì per Sabra e Shatila e saremo lì anche per Gaza e anche per la Cisgiordania, per i territori occupati, per tutto quello che significa
certo,
Israele e sionismo.
E anche per il diritto dei profughi palestinesi di tornare nella propria terra. Perché
esatto, poi per
aspetto
il diritto
fondamentale.
Ecco, che è uno degli aspetti proprio fondamentali. Anche perché quest'anno ci sono diverse ricorrenze e quindi ci sarà, c'è anche quella di Balfour, cioè. Ci sono, ecco. E quindi sarà un momento in cui cercheremo di, oltre che di manifestare la nostra rabbia, il nostro essere a fianco, anche di essere più chiari possibili su tutto quello che è stato e che è ancora il sionismo.
Assolutamente.
Se ce ne fosse bisogno, perché credo che l'abbiamo detto in tutte le lingue, però.
Eh beh, ma
a volte mi prende il sospetto che
va ribadito,
venga recepito. No, ecco, no, infatti, e quindi anzi, occorre ribadirlo sempre, costantemente, con precisione.
Assolutamente.
Io non so, spero di essere stata chiara.
Certo, e quindi allora noi
impapinata.
No, figurati, anzi, sei stata chiarissima. Ricordiamo quindi ai nostri ascoltatori, sì, la possibilità di venire a manifestare e sostenere la propria vicinanza al popolo palestinese il sabato prossimo alle ore, sì, 16, giusto?
Sì, esatto, le ore 16.
Dove?
Cordusio, okay. Cordusio, angolo Piazza Mercanti.
Perfetto. E niente, poi ovviamente per le prossime iniziative ci si riaggiornerà chiamandovi, come
esatto,
sempre, con molto piacere.
Esatto. Perfetto, benissimo. Io saluto tutti, vi ringrazio.
Un abbraccio anche a te.
Per lo spazio, un abbraccio grosso a tutti quanti.
E a prestissimo.
Ok, ciao.
Ciao cara, grazie.
Ciao, ciao.
Nuovamente in diretta quando sono le 20:54 di lunedì 18 settembre, siamo ormai in chiusura di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Abbiamo appena appunto salutato Renata, una compagna del Fronte Palestina di Milano, che appunto ci ha dato un po' di delucidazioni sulla iniziativa in programma per il 23, cioè per sabato prossimo a Milano, e appunto un presidio che è volto a ricordare i 2000 palestinesi e libanesi dei campi di Shabra e Shatila alle periferie di Beirut, che sono stati massacrati nella notte e giorno tra il 16 e il 18 settembre del 1982 dai miliziani delle forze filo-israeliane, sotto la supervisione e il sostegno logistico dell'esercito di Tel Aviv. Questo noi lo ricordiamo, e oggi questo è il 35esimo anniversario appunto della strage, e ovviamente non è che un motivo per continuare la resistenza, anche per vendicare quello che hanno appunto la vita che è stata persa in quelle due giornate da così tante donne, uomini, bambini. E questo noi appunto non può che essere motivo per continuare a lottare. Chi sicuramente dimostra altrettanta determinazione sono proprio due compagni, uno come Giorgi Ibrahim Abdallah e come Ahmed Sadat, che rinchiusi nelle carceri, una nelle carceri israeliane, Ahmed Sadat, mentre nelle carceri francesi Giorgi Ibrahim Abdallah, continuano con determinazione a portare avanti la propria voglia di lottare, di resistere per il popolo palestinese. E un'unione tra appunto un compagno libanese come Giorgi e un compagno palestinese come Ahmed Sadat, che si hanno trovato proprio nella necessità della lotta, uniti contro l'occupazione sionista della Palestina, della presenza imperialista nel Medio Oriente, il collante più forte, nonostante appunto la distanza che li separa fisicamente. Un esempio di questo, ci piace appunto chiudere la trasmissione di oggi proprio leggendo una lettera che è stata pubblicata di Ahmed Sadat rivolta a George Ibrahim Abdallah, una lettera che nelle parole insomma non può che infondere la profonda unità che lega il popolo palestinese e la necessità appunto di continuare a resistere per la sua liberazione, che poi diventa una liberazione per tutti quanti appunto credano nella necessità di combattere l'imperialismo e il sionismo nel mondo. Con questa lettera noi vi salutiamo per oggi e ovviamente vi diamo appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 19.
Caro compagno, ti invio i miei cordiali saluti, le più belle parole e dichiarazioni sincere di orgoglio, rispetto e apprezzamento a mio nome e a nome dei miei compagni prigionieri del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Queste parole sincere riflettono l'unità di pensiero e la comune sofferenza di fronte agli strumenti di oppressione e alla nostra comune lotta per un mondo migliore. Caro compagno, il mio dolore è il tuo dolore, sei sempre una fonte di grande orgoglio e rispetto. Dalla tua fermezza nei principi e attraverso decenni di carcere, costruiamo la nostra determinazione, la nostra volontà e la nostra convinzione intellettuale. Dall'alto della tua dignità, acceleriamo i nostri passi verso l'alba della verità e della libertà, con te e con tutte le forze di liberazione in tutto il mondo. Insieme la nostra forza è moltiplicata decine di volte e ci ritroviamo rinnovati nel nostro auspicio di far trionfare la luce sull'oscurità, la verità sulle menzogne e l'ipocrisia. Rappresenti una testimonianza vivente della falsità delle affermazioni circa il mondo libero, la democrazia, la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura, di cui la classe dirigente si vanta attraverso la pubblicità nei loro forum e conferenze. Siamo incatenati dalle comuni ingiustizie prodotte dall'imperialismo degli Stati Uniti d'America, le stesse usate in Palestina. E non dubito che ci sono molti altri esempi in tutte le roccaforti dell'imperialismo. Tu e coloro che si uniscono al sostegno e alla solidarietà, i veri compagni in Francia, Libano, Palestina e in tutto il mondo, sono la naturale estensione di coloro che un tempo presero d'assalto la Bastiglia rompendo le mura della prigione. L'estensione di coloro che hanno trasformato le cellule dell'occupazione sionista in scuole rivoluzionarie da cui le generazioni successive impareranno il significato di volontà, determinazione e impegno. L'estensione di tutte le forze e dei movimenti di liberazione del mondo che resistono per una vera democrazia priva di sfruttamento, tirannia e sottomissione, dove i valori di giustizia sociale, liberazione e dignità prevalgono ovunque. Fino a quando non ci incontreremo un giorno in un mondo libero, rimarrai per noi un simbolo e un modello da seguire. Il tuo compagno, Ahmed Sadat, Abu Ghassan. 5 settembre 2017.
نحكي فيها مانيش مجنون